Il radiogiornale.
Buonasera Dalino Bini. Sostenitori e oppositori dell'iniziativa dell'UDC No ad una Svizzera da 10 milioni hanno stanziato per la campagna 15 milioni e mezzo di franchi, una somma record, in pagina le considerazioni di un esperto. Francesco Maisano, l'ex primario dell'ospedale universitario di Zurigo, prende posizione e dice la sua verità dopo settimane di comunicazioni e polemiche sullo scandalo che ha investito il reparto di cardiochirurgia. Concluso il viaggio in Cina di Donald Trump, che torna a Washington con risultati più commerciali che geopolitici. Da Pechino, timido sostegno per porre fine alla guerra in Iran. Pechino che ribadisce guai a chi si intromette nella questione Taiwan, questione prettamente cinese. E per lo sport, il mondiale di hockey, debutto vincente della Svizzera che ha sconfitto gli Stati Uniti. Nel calcio, il Vaduz torna in Super League, mentre la RAU deve attendere lo spareggio contro il Grasshopper per l'eventuale promozione. In primo piano questa sera l'iniziativa democentrista No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti, in votazione popolare il 14 giugno, con la quale si vuole mettere un limite alla popolazione che risiede in modo permanente nella Confederazione. Ne parliamo perché per la campagna, in vista del voto, favorevoli e contrari, hanno investito 15 milioni e mezzo di franchi. Si tratta della cifra più alta da quando esiste l'obbligo di annunciare le spese sostenute per questo tipo di campagne. Il fronte del no, contrario alla proposta, ha raccolto circa 9 milioni, metà dei quali da parte di Economy Suisse, i favorevoli invece 6 milioni e mezzo di franchi, in gran parte da politici ed ex politici dell'UDC e da imprenditori e imprese vicine al partito. Su questi dati Alessio Veronelli ha raccolto le considerazioni di Georg Lutz, ovvero professore di scienze politiche all'Università di Losanna, nonché direttore del Centro di Studi Sociali FOR. Sentiamolo.
I motivi dietro questo massiccio investimento sono essenzialmente due. Per l'UDC si tratta di un tema politico centrale, se non il tema. Per gli ambienti economici, invece, un sì metterebbe in discussione i nuovi accordi europei e l'intero concetto di libera circolazione. Le due parti sanno di poter vincere il 14 giugno e allora, in modo razionale, si investe molto. Se non puoi comprare i voti, con i soldi puoi rafforzare il messaggio ed è proprio questo che entrambe le parti stanno cercando di fare.
E infatti il primo sondaggio GFS conferma grande equilibrio. Si tratta anche di un'iniziativa con una forte componente emotiva, forse per questo serve investire di più.
Non penso sia una questione di emotività, ma piuttosto di incertezza sull'esito della votazione. È vero, di solito circa solo un'iniziativa su 10 è sostenuta da popolo e cantoni, ma qui la gara è aperta. Direi allora che l'emotività si genera proprio per questo, grazie a una retorica molto ben ricercata.
Per la prima volta Francesco Maisano, l'ex primario di cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo, dalle colonne del Fatto Quotidiano si difende dalle accuse emerse dall'inchiesta amministrativa. Inchiesta che aveva portato alla luce, tra l'altro, un tasso di mortalità sopra la norma durante la sua direzione della struttura sanitaria tra il 2016 e il 2020. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Maisano, che dal 2021 è primario al San Raffaele di Milano, lascia intendere che a Zurigo ci fossero pregiudizi nei suoi confronti in quanto italiano. Lui parla di resistenze culturali che avrebbero ostacolato la collaborazione. Questa, insomma, è una delle sue linee di difesa, se vogliamo, ed è la prima volta che Maisano si esprime sulla vicenda. Anche la RSI aveva cercato invano di contattarlo. Ora ecco appunto le sue parole riportate dal Fatto Quotidiano. E Maisano ha risposto con un documento scritto, quindi niente possibilità di incalzarlo sulle domande scomode. Per esempio quella sul conflitto di interessi, che è uno degli elementi emersi dal rapporto dell'Unispital, assieme alle presunte negligenze e alla gestione caotica del reparto. Conflitto di interessi dovuto al fatto che Maisano deteneva una partecipazione in una società che produceva dispositivi medici, i cardioband, da lui usati per le operazioni alla valvola mitrale, Mare. Il professore sostiene di aver partecipato a più di 20 progetti di ricerca assieme all'industria e in un solo caso di aver intascato un compenso, probabilmente è il caso del Cardioband, ma al giornale non è stato possibile chiedere chiarimenti. Quanto al tasso di sovramortalità, Maisano sostiene che non sia dovuto al Cardioband e allo stesso tempo dice come l'innovazione nella medicina passi anche da una certa assunzione del rischio. Interventi considerati rischiosi 10 anni fa oggi sono diventati routine. Un delicato equilibrio che sarà anche uno degli elementi su cui dovrà indagare la giustizia in Svizzera anche per stabilire eventuali risarcimenti alle vittime.
Per la cronaca regionale parliamo ora dell'inchiesta sulla 37enne che in gennaio a Bellinzona minacciò con un coltello il commesso di un negozio urlando all'Achbar. Ebbene, sul tavolo della Procura federale è giunta la perizia psichiatrica, stando alla quale al momento dei fatti la donna era completamente incapace di intendere e di volere. Il disturbo di cui soffre, precisa il rapporto, quel giorno la portò ad avere uno scompenso tale da influenzare in modo determinante il suo comportamento. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale, che con ogni probabilità giudicherà l'imputata non punibile. Si è concluso il viaggio di Donald Trump in Cina. Dopo il pranzo di lavoro con Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti è ripartito alla volta di Washington. Per ora ancora nessun dettaglio sull'intesa raggiunta, soprattutto di carattere commerciale. Il presidente cinese, che hanno assicurato a Pechino, ricambierà presto la visita recandosi negli Stati Uniti. Il punto allora di questo viaggio di 2 giorni con Lorenzo Lamperti.
Make America Great Again e grande rinnovamento della nazione cinese possono andare di pari passo per lo sviluppo comune di Stati Uniti e Cina. Durante il pranzo di lavoro che ha chiuso il vertice, Xi Jinping ha concesso un'apparente adulazione a Donald Trump, paragonando il suo programma politico allo storico obiettivo di sviluppo della Cina. Un ultimo convenevole tra i due leader che si sono già dati appuntamento alla Casa Bianca a settembre. Da capire i dettagli degli accordi di questi giorni. La Cina dovrebbe aumentare gli acquisti di Jet Boeing, prodotti agricoli ed energia americani. Niente svolte però su chip e terre rare, ma nemmeno su Iran e Taiwan. Visto dai cinesi, il vertice è comunque un successo. In questi giorni i social si sono riempiti di messaggi per Trump. Alcuni fan con cappellini MAGA si sono radunati davanti al Four Seasons, l'hotel dove ha alloggiato il presidente americano. Virale Marco Rubio, che osserva ammirato il soffitto della grande sala del popolo. Nelle ultime ore milioni di visualizzazioni per il taiwanese Jensen Huang. L'amministratore delegato di Nvidia, colosso dei chip, è stato pizzicato mentre mangia un piatto tipico di tagliatelle fritte in una via del centro città, sfuggito dal resto della delegazione. Tutto alimenta l'orgoglio della Cina, che legge e racconta la visita di Trump come la prova che è stato raggiunto un rapporto paritario tra le due potenze.
E anche il presidente russo Vladimir Putin, dopo Donald Trump, si recherà in Cina per incontrare Xi Jinping. Ad annunciarlo sono alcuni media di Hong Kong, stando ai quali la visita si terrà il 20 maggio e sarà di un solo giorno. Notizia che per ora non trova conferme ufficiali, che giunge a poche ore dalla partenza, come sentito da Pechino, dell'inquilino della Casa Bianca e che attesta la sempre più centralità e importanza a livello internazionale della diplomazia cinese. Nelle trattative di 2 giorni tenute a Washington per far cessare il conflitto in Libano, emissari israeliani e libanesi hanno concordato di prorogare di 45 giorni l'attuale tregua in scadenza domenica. A darne notizia al termine di 2 giorni di discussione il Dipartimento di Stato americano, che ha parlato di colloqui produttivi in vista di possibili future intese. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver colpito dall'inizio della settimana diverse centinaia di obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, eliminando oltre 220 miliziani filo-iraniani. Forze israeliane che, secondo il primo ministro Netanyahu, hanno preso il controllo del 60% della striscia di Gaza. Si tratta della prima conferma ufficiale dell'espansione di Tel Aviv nel territorio palestinese. Netanyahu, che ha pure annunciato l'uccisione a Gaza di un importante leader di Hamas a capo della brigata Al-Qassam. Da un fronte caldo ad un altro per parlare del conflitto russo-ucraino, poiché a Kiev è stato proclamato un giorno di lutto per ricordare la morte di oltre una ventina di persone nell'ultimo pesante attacco russo, che ha pure causato numerosi dispersi e feriti. Un attacco definito da più parti uno tra i più devastanti dall'inizio della guerra. Ce ne parla Davide Maria De Luca.
Un palazzo crollato su se stesso, lasciando sotto le macerie 24 dei suoi abitanti, tra loro 3 bambini. E questo è lo scenario che si sono trovati davanti i soccorritori nel distretto periferico di Darnitsky, nella capitale, Kiev. Le ricerche dei sopravvissuti sono terminate solo questa mattina, 28 ore dopo l'arrivo del missile russo che ha rimosso un'intera ala dell'edificio, senza lasciare scampo alle persone che si erano rifugiate nei bagni e nei corridoi del palazzo. Il presidente Zelensky ha visitato questa mattina il luogo dell'attacco, il più letale da quando, nel luglio dell'anno scorso, 28 persone furono uccise dai bombardamenti russi in una sola notte. Di fronte alle rovine del palazzo, Zelensky ha chiesto al mondo di non dimenticare i sacrifici compiuti dall'Ucraina per fermare l'aggressione russa. Ma per molti ucraini oggi sono arrivate anche delle buone notizie. 205 prigionieri sono stati scambiati con la Russia, nella prima fase di un nuovo scambio negoziato la scorsa settimana durante il cessate il fuoco, che dovrebbe portare alla liberazione di 1000 prigionieri in totale. Un segnale di incoraggiamento in una giornata in cui altrimenti ci sarebbe molto poco da festeggiare.
Le notizie sportive ora con Patrick Locatelli.
Bene ritrovati, i mondiali di hockey casalinghi sono iniziati con una vittoria per la Svizzera che contro i campioni in carica e olimpici degli Stati Uniti si è imposta 3-1 grazie alle reti di Suter, Andrighetto e Jäger. Sempre nel gruppo dei rossocrociati è 3-1 anche della Finlandia ai danni della Germania. Nel girone di Friburgo 5-3 tra Canada e Svezia, 4-1 della Cechia nei confronti della Danimarca. Questa sera alle 20:20 Svizzera ancora in pista contro la Lettonia. Il Vaduz è la squadra promossa dalla Challenge alla Super League, il club delle principali che mancava nell'elite del calcio elvetico da 5 anni, ha vinto 3-1 a Ville e ha approfittato del pari 2-2 tra Rau e Iverdon, argoviesi che erano in vantaggio 2-0 e che dovranno ora passare dallo spareggio come l'anno scorso e ancora contro il Grasshopper. Il Bellinzona ha retrocesso, ha concluso la sua stagione pareggiando 2-2 in casa dell'Étoile Carouge. Dalle 18 si conclude anche il gruppo contro la retrocessione, Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servetta. Queste le partite. In Inghilterra si assegna la Coppa, in finale Chelsea contro Manchester City. L'ottava tappa del Giro d'Italia con Eulalio sempre in maglia rosa prevede 156 km da Chieti a Fermo. Infine ricordo che il Motomondiale propone alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna.
Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Sabato 16 maggio, ebbene, in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato con qualche rovescio locale alternato a schiarite. Oltre Alpe, neve possibile a partire dai 1300 metri. Guardando oltre fino a mercoledì, domenica ovunque è abbastanza soleggiato, con possibili velature e rovesci locali pomeridiani. Da lunedì a sud delle Alpi in prevalenza soleggiato. Oltre Alpe invece, lunedì aumento della nuvolosità e possibili temporali. Limite delle nevicate a partire dai 1900 metri. Da martedì invece abbastanza soleggiato, con possibili rovesci pomeridiani, soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.